Ciao a tutti, bentornati al David Pilco Show, il podcast che tratta di tech entrepreneurship. E oggi siamo qui con Luca Barboni. Ciao Luca, come stai?
Ciao David, bene, bene. Grazie anzi dell'invito.
Grazie a te, anzi, per essere qui. Dove ti trovi ora?
E sono a Roma, a Roma.
Ok, la bella
In
Roma.
pausa tra uno spostamento e l'altro, come dicevo poco fa.
Certo. Allora, raccontaci chi sei e cosa fai e cos'è anche 24/7X.
Sì, io sono Luca Barboni, sono un imprenditore, un growth hacker, un autore, palesemente una persona a cui non piace fare una cosa sola alla volta. E sono 10 anni che mi occupo di digital e in particolare all'interno del panorama digital di questo specifico approccio a quello che è la sfida di far crescere un'azienda, un progetto, ovvero il growth hacking, ereditato dalle startup della Silicon Valley. Quindi in
Sì.
particolare in questi 10 anni il modo in cui ho fatto consulenza, ho fatto formazione, ho fatto progetti, ruota attorno a questa parola chiave, no? Al growth e al growth hacking. Tant'è che 24/7X, l'azienda che ho fondato, è un'azienda che si occupa di questo, anche qui in diverse forme. La cosa principale che facciamo è fare growth hacking per conto di terzi, di altre aziende, offrendovi dei team di crescita dedicati. Quindi in qualche modo un'azienda che lavora con noi è un'azienda che da zero si conquista un dipartimento growth hacking al volo. Lo vediamo noi, siamo noi, ci agganciamo.
Ok.
Oppure fa progetti appunto di formazione o consulenza strategica su questo.
Sì, puoi un po' spiegarci cos'è il growth hacking, magari per quelli che non sanno cos'è effettivamente?
Certo. Praticamente se facessimo uno spaccato di quello che è successo diciamo, nel primo decennio degli anni 2000, con l'esplosione delle web company, del mobile e delle startup, quindi quelle che oggi possiamo citare, le startup con la S maiuscola, quindi Facebook, Uber, Airbnb, Dropbox, eccetera, eccetera, e potessimo andare a visitare i loro uffici nel passato, vedremmo che più o meno da quel decennio il modo che hanno di gestire il marketing, ma anche lo sviluppo del prodotto è un po' diverso da quello che si fa nelle aziende tradizionali. Quindi c'è questo nuovo ufficio con questa parola misteriosa sulla porta, l'etichetta che è growth, e quello che fanno sostanzialmente è affrontare appunto sia lo sviluppo del prodotto, quindi dall'ideare al crearlo, costruirlo, in quel caso spesso software, aziende digitali, ma non solo, sia la questione del come portarlo sul mercato e una volta portato o lanciato come farlo crescere attraverso la sperimentazione sistematica. Quindi con un approccio molto scientifico, molto attento ai dati, perché i dati sono il feed, sono sostanzialmente il frutto del feedback degli utenti. Quindi quell'elemento fondamentale che ci permette di ascoltare cosa vuole il nostro mercato, così che possiamo adattarci. E quindi il growth hacking è proprio questa metodologia, questo processo che si utilizza in azienda per organizzare il lavoro delle persone attorno a questo meccanismo di sperimentazione continua. Però non sperimentazione a livello di ricerca e sviluppo teorico, ma sul campo, a contatto con gli utenti. Quindi rivedere tutto quanto quello che sono le leve che abbiamo in azienda, il marketing, il prodotto, le vendite, eccetera, come degli ambiti dove possiamo lanciare esperimenti per generare questo effetto finale che è la crescita poi dell'azienda intera.
E come hai scoperto il growth hacking?
Io l'ho scoperto perché nel 2014, appunto 10 anni fa, praticamente lavoravo dentro una startup. Come responsabile del marketing, poi in realtà, come ogni startup early stage, i primi dipendenti sono dei quasi founder, in realtà fai tante cose, fai quello che serve. Però mi occupavo della parte all'inizio customer support e content, e poi più marketing e fundraising, e chiaramente al tempo per formarmi e studiare quello che facevo era leggere e seguire quello che succedeva in Silicon Valley, quindi leggevo i primi saggi di Andrew Chen con i primi casi studio di biblioteche come Airbnb, il celebre articolo Growth Hacker is the New VP of Marketing, che è uscito in quegli anni, oppure la guida definitiva, Definitive Guide to Growth Hacking di Neil Patel, che adesso neanche si trova più, l'hanno convertito in altri contenuti. E quindi l'ho scoperto nel 2014 perché in un certo senso nel 2014 stava avendo un po' uno dei suoi picchi
Sì, mi
trending,
ricordo.
momenti di trend proprio internazionalmente, e quindi ci ho sbattuto la faccia nel cercare contenuti. E quando ho letto i primi contenuti, il primo che ho letto è stato proprio quello di Neil Patel, The Definitive Guide to Growth Hacking, e in qualche modo mi si sono un po' uniti i puntini, e poi col tempo ho deciso che non potevo non lavorare in quel modo.
Vero, mi sto dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video e seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi.
E infatti poi che è successo che nel 2015, dopo quasi 2 anni appunto in questo ruolo, in questa startup, ho deciso di staccarmi e di cominciare a posizionarmi in questo senso e lavorare appunto in questo modo ufficialmente, quindi trovare dei progetti, lavorare anche all'estero dove il mio ruolo non era fare le campagne, ottimizzare questa landing o portare più utenti, ma in qualche modo tutto insieme raccordato sotto il cappello e questa metodologia che è il GrowTech.
Tra l'altro ho letto, non sei mai stato assunto, comunque hai subito iniziato con la partita IVA?
Beh, la mia unica esperienza da dipendente è stato questo 10 anni fa dentro questa startup, la mia unica esperienza da dipendente, sì. Poi da quel punto in poi...
Come mai, tra l'altro?
C'è stato questo momento in cui c'era proprio una specie di bivio, nel senso che la startup in realtà stava prendendo un altro finanziamento e voleva anzi consolidare la nostra relazione, quindi mi sono trovato davanti alla scelta di accettare, avere un contratto indeterminato, tredicesima, anche una parte di equity dell'azienda, quando era, avevo 25 anni, oppure aprire la partita IVA e affrontare completamente il rischio, no? ma anche avere la totale libertà di lasciarmi coinvolgere da N progetti, eccetera, eccetera. E diciamo che quello che ha guidato la mia scelta è stata la prospettiva di in quale scenario posso imparare più cose più velocemente. E ho deciso quindi di declinare l'offerta e di diventare più libero, perché secondo me, e ancora sono convintissimo di questa cosa e lo vedo, c'è una grande bellezza nel avere un problema solo, non svegliarsi la mattina e dire ho questa azienda, devo fare questa cosa, questo è il nostro prodotto, siamo tutti concentrati sul far crescere questa cosa, questa è la nostra preoccupazione massima e quindi approfondiamo verticalmente eccetera. Però c'è anche un grandissimo potenziale in un certo senso nell'avere la possibilità di avere un piede in tante realtà diverse e vedere tanti problemi diversi, di tante situazioni diverse. E poi la cosa bella è che anche se le situazioni sono diverse, ti permettono di creare una ragnatela di connessione, per cui tu poi la prossima volta che trovi quella situazione dici io questa cosa ce l'ho risolta di là, e allora so come affrontare questo problema. E a me mi affascinava molto questa libertà. E poi erano comunque 2 anni che lavoravo nella stessa azienda, che sono millennial, quindi io mi annoio molto velocemente. E quindi insomma ho deciso di scegliere questa la booster e diventare un consulente libero a partire da lì.
Com'è la tua giornata tipo, Luca?
Allora, guarda, in realtà non ho propriamente una routine, però guarda, recentemente sto usando da diversi mesi Clockify, che è un software per trackare il tempo, appunto perché visto che seguo diversi progetti e alcuni sono legati a me stesso, al personal brand, mi interessa misurare quanto alloco a cosa pesa di più sulla giornata, se sto mantenendo anche obiettivi personali di work-life balance, quindi in pratica mi monitoro il tempo, no? Quindi per risponderti, visto che non lo so, sto dando uno sguardo, adesso ho aperto una tab, dicevo, ma com'è la mia giornata? Guarda, ti dico che sono anche in una fase di transizione proprio in questi mesi, perché sto in un certo senso cambiando di ruolo con 24/7X, per avere un ruolo un po' meno da founder dietro le quinte che fa le cose, che fa il manager, eccetera, e avere più un ruolo da, diciamo, da business developer. Quindi diciamo che in questo momento sto anche cercando di liberare più tempo. Quindi ti posso dire che nell'ultima settimana la mia media è stata di lavoro di 4 ore al giorno di produttività totale, per esempio. Con un inizio intorno alle 9, i primi task registrati, eccetera. Di questi task ti dico che comunque l'occupazione principale di queste 4 ore medie, comunque se non male 3, sono prese da 24/7X, chiaramente, quindi comunque continua a essere la mia occupazione principale. E di queste c'è comunque la gran parte, diciamo, il progetto che comunque mi assorbe di più giornalmente è comunque seguire la parte del nostro marketing, quindi la lead generation di 24/7X dell'azienda. Una piccola parte sul discorso di management, quindi meeting interni sugli OKR, riunioni con i founder, quindi gestione aziendale.
In quanti siete come founder?
Noi siamo 4 soci, Sì. E dopodiché c'è una, invece un'altra piccola parte che è dedicata a altri progetti come piccole consulenze o advisorship che seguo personalmente con qualche startup, che è un qualcosa che comunque anche facendo l'azienda ho sempre mantenuto un pochino la libertà di fare progetti, collaborazioni con Talent Garden, progetti con grandi corporate, sempre a livello strategico o formativo, perché comunque lascio il focus su tutti i corsi di mezzo.
Certo, parlando di corporate, ho visto che hai seguito tantissime aziende corporate in questi ultimi anni.
Sì, beh, in parte è proprio dovuto dal fatto che è l'unica cosa, a parte i progetti di 24/7X, bene o male, se arrivano altri progetti direttamente a me, tendenzialmente sono progetti corporate. Quindi diciamo, in parte è un dato falsato, nel senso che sono io che ho detto di no a tutto il resto che magari, che non mi permetteva di essere magari poco sforzo, o poco allocazione di tempo, o magari sì, ma concentrata, quindi magari sessioni di formazione, piuttosto che cose operative o che richiedono tanto impegno nel tempo, perché non posso permettermi di accettare questo tipo di cose in questo momento, o almeno nell'anno scorso. Però sì, e dal mio punto di vista, tra l'altro, è un segnale super positivo, perché uno dei bias, se vogliamo, che si porta appresso il growth hacking proprio perché nasce in ambito startup, è il famoso vabbè, ma io mica sono una startup, che me ne frega a me. E invece il fatto che grandi aziende cominciano a, in qualche modo, a, in senso buono, anche a mettersi paura, certo, perché sono diversi anni che settore dopo settore il Davide vince contro Golia. Pensa a FinTech, le neobanche, eccetera, un macello per istituzioni che hanno 250 anni, no? E quindi cominciano a dire, ma che cosa c'ha? È possibile che questa aziendina nata ieri, con dei capitali minimi, noi abbiamo tutti i soldi del mondo, ci frega del mercato. E questo in qualche modo è partito prima col design thinking, forse, con l'agile per l'IT, e finalmente le aziende anche grandi cominciano a dire, senti un po', spiegami che cos'è questo growth hacking e come si fa sperimentazione anche sul go-to-market, perché io mi sono rotto le scatole di vedere questi piccoli brand che 50 anni fa non c'erano, ma adesso cominciamo a preoccuparci anche noi. E quindi è molto bello, insomma, significa che si sta diffondendo questa cultura del dato, dell'utente e della sperimentazione.
E com'era appunto nel 2016, perché appunto noi ci siamo conosciuti quasi, immagino, nel 2016, com'era quel periodo, com'erano le aziende, come vedevi la situazione italiana?
Guarda, allora, intanto prima di partire, da bravo validation guy, che cosa ho fatto? Quindi ancora lavoravo nella startup, stavo esplorando, stavo valutando, eccetera. Cosa ho fatto con degli amici, dei colleghi, perché poi mi è capitato di incontrare altre persone non sospette che dicono, ah, ma anche tu conosci questa cosa, porca miseria, non ne parlo con nessuno, non conosco nessuno che sta leggendo le stesse cose. Leonardo Coppola di VoxLoud, Federico Simonetti, con cui ho scritto quel libro, eccetera. Quindi insomma, abbiamo scansionato LinkedIn in Italia per vedere, ma ad oggi, nel 2014, no, 2015, quanta gente c'è, italiani, che hanno nel profilo LinkedIn la parola growth hacker o growth hacking? E se non erro c'erano 26 persone. Ti giuro, se non è 26...
Pazzesco!
Se non è 26 e 24, comunque c'era un 2, non c'era un 3, ultimo numero.
Adesso
facciamolo in tempo reale, sto su LinkedIn.
No, adesso tutti ormai. Cioè, esatto. mi ricordo anche quando avevi lanciato il tuo libro, insomma, cioè, mi ricordo come in quei tempi, quando parlavo anch'io con qualcuno di growth, però non... Veramente erano tempi storici.
Guarda, ti dico, nel 2014-15... di quelli che non c'ero neanche io, perché io stavo per decidere di farlo nel 2015, io diciamo la prima volta, ecco, che sono salito, tra l'altro è stato un momento anche, diciamo, di lancio tra virgolette, perché mi hanno invitato a un evento in quanto speaker della startup, perché avevo raccolto dei fondi, c'era un caso di successo, quindi Giorgio Giocchini di Digital Yuppies, comunione di Roma, che è stata attiva per diversi anni con tanti eventi, aveva sentito evidentemente che io avevo fatto una cosa che è figa a livello marketing, mi ha invitato come speaker a questo evento. Io il giorno prima ho deciso, sai che c'è? Non vado come Luca, marketing manager della startup, vado come Luca, punto, growth hacker. E questo era maggio del 2015, che è la prima volta che ho deciso fare questa mossa. però appunto dicevo, di quelli leggendari, forse l'unico che già nel 2015 era attivo e identificabile come Crowd Hacker era proprio Luca Mastella, che lavorava, stava lavorando in Australia al periodo, se non erro, in Grownade, l'agenzia parecchio interessata, tra l'altro. Comunque sto vedendo, dicevo, che se cerco Growth Hacking Italia su LinkedIn ci sono 1700 persone. Senza contare le varianti, Growth Marketing, Head of Growth, Growth Hacker, eccetera. Quindi colpa anche mia che essendo così attivo nella divulgazione, corsi, libri, eccetera, insomma, ne abbiamo scordati tanti tutti quanti.
Però, la piccola growth.
Sì, era veramente un deserto e al tempo quello che facemmo è prendiamo questi 26 persone, li scriviamo a tutti e proviamo a intervistarli per chiedergli tre cose. Come l'hai scoperto? Ti è mai capitato, oltre a quello che c'è scritto su LinkedIn, veramente di avere un contratto, una fattura in cui veramente il tuo ruolo è growth hacker? No che fai digital marketing e poi su LinkedIn scrivi growth hacker, ma cioè per capire se anche il mercato del lavoro si stava muovendo in quella direzione. Okay. E terza cosa, quali sono le fonti principali che segui per essere aggiornato, eccetera. E ovviamente non tutti ci hanno risposto, però qualche intervista l'ho fatta. E quindi
l'hai scoperto?
Eravamo in 30 nel 2015. Ho scoperto che comunque il mercato del lavoro all'estero era parecchio avanti rispetto all'Italia, non mi aspettavo. E ho scoperto che le fonti, bene o male, erano le stesse. Molto Neil Patel, Andrew Chen,
Sean Ellis
stesso, sicuramente, e anche Brian Belfort di HubSpot, l'ex VP di HubSpot che adesso ha fondato Reforge. Però in generale sì, che all'estero si stava muovendo parecchio, tanto, anche fuori dall'America. E in Italia invece giusto qualche startup illuminata magari, ma comunque erano molto rare anche al tempo.
Certo.
Quindi è un motivo per cui mi ha dato anche la conferma del fatto è un oceano blu, c'è bisogno di questa cosa, di là sta esplodendo, non ha senso che non ne sta parlando nessuno qua, perché le startup ci sono in Italia, ci stavano, però è un po' come il tema, no? Ma perché reinventare la ruota? Se quelli bravi fanno così, perché non lo facciamo anche noi? E poi capiamo come contestualizzare e costruirci qualcosa sopra. Non rifacciamo gli stessi errori per arrivare alle stesse conclusioni con 15 anni di ritardo. Quindi sicuramente anche scoprire che era effettivamente un'opportunità mi ha motivato e mi ha fatto decidere di diventare un consulente.
Ottimo. E come fai a gestire tutte le tue attività? Perché chiaramente mi hai detto che fai il manager, il CEO, lo speaker, insomma fai advisor, insomma segui tantissime cose. Come gestisci il tuo tempo? Usi delle piattaforme? Cosa usi? Come gestisci tutto, ecco.
Allora, è bellissimo perché quando mi fanno questa domanda il mio primo istinto è chiedere scusa alle persone che in questo momento stanno aspettando qualcosa da me. Quindi, qualsiasi sia la mia risposta, la premessa è... Io ho anche fatto dei corsi sulla gestione del tempo, ma la gestione del tempo it's a process, è un continuo migliorarsi e cercare di fare il meglio, filtrare, eccetera. Quindi, premessa... Anche i docenti che fanno i corsi di gestione del tempo devono continuamente avere a che fare e misurarsi con emergenze, scadenze, eccetera. Detto ciò, sicuramente sì, faccio tante cose diverse e uso piattaforme e metodi, diciamo. Una cosa che ho imparato nel tempo è che l'importante è il risultato, cioè la buona gestione del tempo, il non essere in ritardo, il non essere di corsa. Dopodiché, quello che ti serve per farlo, fallo. Che è un po' come il tema, non lo so, se vuoi smettere di fumare, puoi perdere cattiva abitudine, chi se ne frega se ti servono i punti, ti serve premiarti con un orsetto gommoso invece della sigaretta, oppure avere decrescere il consumo di sigarette finché non arrivi a una al mese e poi zero, oppure dargli fuoco e fare un rituale simbolico per cui elimini le sigarette al inconscio. Sti cazzi, fai quello che funziona. Questo per dire che nella gestione del tempo, per esempio, citavo, utilizzo Clockify per monitorare e faccio delle review, ma anche spesso mi creo degli slot di tempo sul calendar per bloccarli, perché il bug in cui cadi è che tu sul calendar vedi le call e il lavoro operativo svanisce. Quindi se non lo rendi visibile, quindi tu dici, ah guarda, domani sono libero, ho solo una call. No, col cazzo, perché ti devi preparare per quella call e soprattutto il giorno dopo devi consegnare delle slide. Quando le fai? Se vai al mare e fai solo quella call. Quindi creare gli slot di tempo che occupano e danno visibilità, peso anche alla parte operativa, è importante. Cerco di pianificare le settimane all'inizio della settimana. Altra cosa, ho un second brain, dove che è una cosa molto complessa, dove colleziono informazioni, tra cui anche il planning, ma per il micro e per avere visibilità, per esempio da qualche settimana, per un periodo piuttosto intenso, uso questi. Letteralmente scrivo le cose che devo fare la mattina, che ho già scritte là, però me le riscrivo sui post-it per avercele davanti alla faccia e per avere la bellezza di motivare podcast con David, lo straccio e poi lo metto qua dentro dove ho...
Carino!
E quando questo è pieno, non lo so, vado in un ristorante in scena. Così. Però,
carino.
Uso
ma parliamo
e le combino per arrivare al risultato di essere più produttivo possibile.
Ok, prima hai menzionato il second brain, cosa usi, che piattaforma, che metodologia, framework?
Come... Allora, io ho scoperto il second brain grazie a un amico che me ha parlato, Antonio Civita, di strategy durante la pandemia,
sì.
Il 2020-21, lo uso da qualche anno. E mi sono fatto un po' una panoramica dei tool per farlo e ho deciso di usare Obsidian e non Notion per un semplice motivo. Numero uno, perché, quindi più di un motivo, non uno solo. Il primo è che per me il second brain non è solo appunto l'ennesimo tool di produttività per fare i task, ma è veramente, veramente un qualcosa che affronto come se fosse un Wikipedia personale. Cioè, mi piacerebbe che quando io muoio qualcuno eredita il mio second brain e può fare il meglio della conoscenza che io ho accumulato. Lo use case che mi piace del second brain è che io credo che uno dei lasciti più di valore che possiamo dare alle generazioni future sono le conoscenze che accumuliamo. E, se non sbaglio, è Chuck Palahniuk, l'autore di Fight Club, che definisce la morte come un'enorme perdita di informazioni. Io sono abbastanza d'accordo, quindi quando ho scoperto il second brain la mia reazione è stata: sti cazzi della produttività, il vero valore è cristallizzare le tue conoscenze così che possano essere condivise, non solo quando muori, anche prima magari. Quindi risposta breve, ci sta un sacco di roba dentro il mio second brain, non mi va di regalarla agli americani nel loro cloud, non mi va di pagare un abbonamento per accedere ai cavoli miei con Notion paid. E viceversa, altra cosa, su questo tipo di cose io paradossalmente sono anche abbastanza contrario all'automazione, nel senso che curare un second brain è anche un tema di journaling, no? Di curare il diario, tornarci. Se tu azzeri lo sforzo del journaling, non ha più senso, non hai più nessuna memoria. Se Notion AI o gli appunti Zapier ti copiano gli articoli, è come dire: ho salvato 300 articoli dei tuoi feriti, bravo, ne hai letto uno? No. Ti ricordi il contenuto? No. E allora che cazzo ci c'è a fare?
Quindi, d'accordissimo.
Io apprezzo nel modo giusto, tra virgolette, il lavoro manuale, l'artigianalità di andare sul second brain, fare un log, aggiungere un link, perché il tempo che investi si fissa nella memoria, quello è valore. Se automatizzi tutto non ti rimane niente. E quindi te lo fai fare. E quindi arriva Obsidian, che è brutto, difficile, in markdown, in locale, e devi gestirlo in maniera particolare.
Ok. No, non conoscevo questo tool, quindi poi magari giri il link, così poi lo pubblichiamo. Ottimo. E allora, parlando sempre di 24/7, come strutturate il vostro team?
Allora, diciamo che il team è per la stragrande maggioranza composto da figure growth marketing, quindi figure comunque con una verticalità sul digital marketing, ma con sempre quella parte un po' orizzontale di visione, metodologia startup, user experience, analisi dati o comunque gestione di tanti canali. A volte ci capita che ci serva uno specialista, che ne so, il verticale Google. In tal caso magari lo prendiamo come collaboratore esterno, però tendenzialmente le persone assunte che fanno parte del team le cerchiamo apposta con questa trasversalità. Dopodiché una piccola parte delle figure di 24/7X è un team di sviluppatori e poi c'è la parte, diciamo, di management, che sono un po' il CFO, Roberto, che fa il CEO, e un po' ovviamente anch'io, che abbiamo questo ruolo. Quindi sì, ti direi che comunque il core delle figure dell'azienda sono le figure che lavorano poi i progetti dei clienti, chiaramente, e sono figure growth, che quando lavorano effettivamente vengono allocate ai progetti, solitamente sono, diciamo, abbiamo dei framework interni per cui, per esempio, un leader non può seguire più di 4 progetti contemporaneamente di questo tipo. In ogni team ci deve essere almeno una figura senior e la figura junior, e quindi abbiamo poi dei nostri framework interni per allocare le risorse, sia per trattarle bene, non farle impazzire con troppo lavoro, e sia per far sì che i progetti siano bilanciati, insomma, come allocazione di risorse, di skill, eccetera, eccetera. E poi, come dicevo, se serve, compensiamo con delle collaborazioni esterne, ma è abbastanza raro.
E come ha impattato il Covid sulla vostra attività?
E allora, noi siamo stati fortunati, tra virgolette, nel senso che cioè, spesso si fa questa confusione tra lavoro smart e lavoro remoto. Lavorare smart working, significa lavorare per obiettivi. Lavorare da remoto significa ognuno lavora a casa sua. Certo. Noi già lavoravamo smart, quindi noi già lavoravamo per obiettivi, eravamo molto flessibili con le politiche dell'ufficio, della serie oggi mi devo tagliare i capelli, non vengo, ok, chi se frega. Piove tantissimo, vedo se vengo dopo pranzo, basta che lo scrivi su Slack, lo so, l'importante è che alla call ti presenti e che i task li consegni secondo le scadenze. Certo. Anche se di default, quindi avevamo questa policy per cui di default veniamo in ufficio, che abbiamo sempre avuto a Roma, a Trastevere. Okay. Poi è chiaro, se ci sono altri motivi, priorità, no? Succede, chi se ne frega. E tanto c'è questo sistema di obiettivi on top, per cui anche se non ci vediamo tutti i giorni, ognuno sa cosa deve fare, e l'importante sono gli obiettivi dei clienti e poi gli obiettivi aziendali. Quindi quando è arrivato il Covid, per noi è stato molto facile, perché l'infrastruttura già ce l'avevamo, passare a remote. Quindi grazie al fatto che già lavoravamo per obiettivi, eravamo già pronti a poter switchare verso modalità di lavoro remote. La difficoltà che abbiamo ottenuto, paradossalmente, è che per un periodo evidentemente eravamo troppo organizzati. Cioè, le persone, veramente feedback da survey di happiness, felicità delle persone, eccetera, eccetera, dicevano, comincio a sentirmi un freelance.
Ok.
Perché è vero che ho l'obiettivo, le cose, il lavoro con i tempi miei, però non vivo più il gruppo, non vi vedo più. Cioè, se non mi capita di stare insieme nello stesso team, io con quella persona non ci parlo per 7 mesi. E questi cominciavano a soffrire di questa cosa.
Okay.
E quello è un grande learning del remote, perché di fatto la differenza è che offline c'è una, come dire, serendipity, la casualità di incontrarsi in corridoio, no? E chiacchierare. Una serie di cose di vita, di team, che nella versione online, full remote, o le fai succedere apposta, crei dei momenti, oppure non succedono. Cioè, sì. Perché il default è ognuno è a casa sua davanti allo schermo in silenzio. Qui, fine. Proprio perché c'è un'organizzazione fatta bene, potenzialmente. Poi sì, ci sono i meeting, chiaramente le call, certo, e così via. Però abbiamo dovuto lavorare e integrare questa parte.
Ok. E come avete risolto? Sono un po' curioso.
Sì, beh, allora, la cosa positiva è che noi questa filosofia e questo approccio, no, della sperimentazione, dell'ascolto del cliente, lo usiamo fuori come lo usiamo dentro, e lo applichiamo, certo, sui clienti così come lo applichiamo su noi stessi. Quindi, tra virgolette, così come abbiamo scoperto questo problema chiedendolo ai membri del team, abbiamo anche proposto e chiesto a loro di proporre iniziative per rafforzare questa cosa. Quindi di fatto poi sono nati da quel periodo dei rituali aziendali, alcuni di questi ancora oggi esistono, che tutelano questo senso del gruppo e creano dei momenti di confronto dove tutti sono invitati. Quindi, esempio, da tantissimo tempo abbiamo il meeting, io per esempio non riesco a immaginare l'azienda prima di questo, noi il venerdì mattina, magari per un'ora, non è qualcosa, abbiamo il team meeting dove tutta l'azienda fa il punto su quello che sta succedendo. Tra l'altro, noi da tempo, sempre dalla pandemia, oltre a questo, abbiamo anche abbracciato gli OKR e abbiamo anche cominciato a stressare tantissimo la cultura della trasparenza. Quindi letteralmente noi il venerdì mattina condividiamo quanto stiamo fatturando, il risultato anche economico dell'azienda con tutti, dagli stagisti, criticità del cliente, chiediamo se qualcuno ha bisogno di aiuto, ci sono possibilità di upsell, è successo questo, è successo quello, succederà questo, eccetera, eccetera, il venerdì mattina. Altra cosa, ogni 2 settimane, il mercoledì pomeriggio, c'è il cosiddetto Learning Checkpoint, che è una specie di evento interno in cui ci buchiamo come speaker e uno di noi racconta delle cose che ha scoperto, che ha fatto, caso studio interno a tutti gli altri. È una specie di open mic, microfono aperto della formazione tra di noi, in qualche modo. E poi altra cosa, da ormai un annetto, se forse un anno, un po' più di un anno, organizziamo un ritiro dal vivo ogni 3 mesi, in cui tutti quanti possiamo venire da qualche parte e passiamo qualche giorno.
Bello questo.
E cambia, si sente, cambia questo.
Bello. E chi è il vostro cliente ideale? B2B, chiaramente.
Allora, guarda, noi per tantissimo tempo, noi abbiamo fatto tante evoluzioni, tra parentesi. Non dico che quello che sto per dire adesso in questo podcast tra 30 giorni non è più vero, però poco ci manca, potrebbe essere. Sempre per il tema del fatto che noi stessi sperimentiamo e testiamo cose diverse. Però ti direi che noi adesso facciamo 4 cose in questo momento. Numero 1, quello che è stato per sempre il nostro core business, ovvero quello che raccontavo, il team di crescita dedicato. Quindi entra un progetto e noi gli allochiamo un micro team di growth hackers, e quindi loro end-to-end, dalla strategia a mettere in pratica esperimenti su campagne, a B-test, landing page, copy, tutto in autonomia, ma chiaramente sempre comunicando, non è che facciamo cose matte senza che gli altri lo sappiano, anche perché lavoriamo anche con grandi aziende. Ma gestiamo completamente la sperimentazione. E il target per questo servizio, che è stato il nostro target principale per tantissimo tempo, è sostanzialmente o una startup che sta già in scaling, quindi già sul mercato, già fatturando, ha raccolto dai 500.000 in su, e ha bisogno di accelerare una cosa che però già va. Tra l'altro quest'anno abbiamo avuto due exit di clienti che salutiamo, che hanno fatto exit.
Ho letto, uno con Satispay, giusto?
Esatto, una con Satispay e una con un'azienda internazionale. E l'altro caso potrebbe essere appunto una linea di business di una multinazionale, quindi chiaramente non il core, ma magari un singolo prodotto, un nuovo servizio, eccetera, da gestire con la sperimentazione, oppure una non per forza startup multinazionale, ma una PMI che comunque sta sui dai 2-5 milioni l'anno di fatturato in su, e soprattutto comunque aziende di prodotto tendenzialmente, non servizi, prodotto. E questa è la cosa principale che facciamo. Poi al di là di questo, chiaramente ci capitano casi in cui magari il punto non è il team, perché le risorse ce l'hanno, quindi l'altra cosa che possiamo organizzare, che ha un target più ampio, sono o percorsi di formazione personalizzati quando il team già ce l'hai e vuoi che cresce, oppure consulenza strategica quando il team già ce l'hai però ha più competenze tecniche che competenze strategiche o direzionali, quindi mi serve di capire la strada o rinfrescare anche solo la strategia con il nostro cervello, quindi là è più una mentorship. E la quarta cosa che facciamo invece, che anche questo è un target abbastanza ampio, è sostanzialmente MarTech, cioè noi lavorando a tanti clienti abbiamo trovato dei problemi che ci capitano spesso e ce li siamo risolti con dei software nostri, quindi uno di questi è un software per esempio che aiuta, invece che andare a controllare le performance su 700 pannelli diversi, il pannello di Meta Ads, il pannello di Google Ads, il pannello di Analytics, il pannello di quell'altro, il CRM, centralizza queste cose in un'unica dashboard e mette anche in correlazione tutti quanti i dati, come si parlano tra loro, con un goal tree praticamente, quindi un albero delle correlazioni. E questa è una cosa che già realizziamo per i clienti e adesso stiamo cominciando a portarla fuori, un po' come se fosse un possibile software spin-off. E abbiamo diverse soluzioni che abbiamo creato nel tempo e le stiamo testando adesso, insomma, in questo periodo.
Ottimo. E qual è il vostro entry price? Cioè un prezzo minimo, appunto, come fee?
E, allora, guarda, sulla cosa primaria che ti raccontavo, i team di crescita, che è, come dicevo, è stata la cosa che abbiamo, diciamo, il servizio che abbiamo costruito per più tempo e che abbiamo strutturato molto, in maniera molto... molto precisa dopo tanti learning, tanti casi, eccetera, è chiaramente la cosa, la collaborazione più forte, perché dà più valore, gli diamo il team, e dove cerchiamo anche collaborazione di lungo termine, quindi noi comunque adesso siamo tra diciamo, collaboratori, persone in stage che potrebbero entrare o non entrare, siamo tra i 20 e i 30, però la nostra visione è sempre quella di essere una boutique, quindi sceglierci i progetti con cui lavorare e tendenzialmente non saremmo contenti di scalare e diventare, non lo so, una piccola Accenture da 150 persone che fa i clienti come una fabbrica, non ci interessa quella visione. Ci interessa piuttosto, appunto, trovare progetti con cui ci troviamo bene e crescere insieme. Quindi per risponderti, l'enterprise dei team di crescita funziona che quando arriva un progetto noi facciamo uno sprint di assessment che genera una strategia intanto, che diventa la mappa per la collaborazione, che poi ovviamente può cambiare perché facciamo esperimenti, e questo sprint di assessment, che non ti obbliga poi a comprare quello che viene dopo, costa 5.000 euro, 5.000 euro in su, e poi dopo esce fuori, oltre alla strategia, anche l'offerta per fare gli sprint, per partire, accendere il team, e anche lì c'ha un valore da 5-6.000 euro di fee per il team, più delle percentuali che sono legate agli obiettivi che definiamo nella fase 1 di assessment. E questo è il modo in cui anche creiamo delle percentuali così da crescere insieme. Mentre invece per le altre cose che ti dicevo, come la formazione, la consulenza strategica o la tecnologia, diciamo che in quegli altri casi il tema è più dimmi tu azienda che need hai e che budget hai e vediamo cosa possiamo costruire. In quel caso possono essere anche più piccoli per progetti più spot.
Certo, one shot, sì.
Esatto.
Ottimo. E potresti un po' raccontarci qualche caso studio?
Sì, quanti ne vuoi in realtà? Perché una cosa
perché ne hai tanti, lo so.
Sì.
Hai quello più carino.
È una cosa su cui, diciamo, periodicamente cerchiamo di impacchettare quello che è successo e farci dei contenuti e raccontarli. Guarda, forse i più recenti che abbiamo tirato fuori sono quelli proprio relativi a questi due casi di exit, diciamo, gli esperimenti più svolta che ci hanno fatto fare veramente un bel passo avanti all'interno di queste collaborazioni. E che poi, come ogni progetto di growth, la singola cosa è la punta dell'iceberg. Il tema è tutto quello che c'è stato dietro, le cose fallite che ti hanno portato a capire cosa funzionava, eccetera. Però per esempio con alcune cose molto vincenti con questa startup, che è quella che ha fatto l'exit con Satispay, che è un software nell'ambito della ristorazione per fare non solo il menu digitale ma proprio il self-ordering al tavolo, quindi anche pagare per specialmente strutture nella ristorazione che non hanno il servizio al tavolo, quindi non so, hamburgeria, termeria, pub, stabilimento balneare anche, eccetera, eccetera. Una delle cose che ci ha svoltato tantissimo è stata, per esempio, fare un grande switch nelle creatività, cioè passare dalle creatività statiche a uno stile molto più TikTok, diciamo, in cui letteralmente noi ci siamo messi a fare gli attori, anzi di pittori, che fa parte del film, si è messo a fare le ads lui, cioè le ads di questa startup. C'è stato uno dei nostri che si è messo a fare il video, a gestire la creatività completamente in autonomia, stile TikTok, quindi immagini che compaiono, micro video, lui che racconta, il voice over, sottotitoli, e questa roba ci ha permesso di abbassare il costo per lead drasticamente, perché questo parliamo di advertisements principalmente su Instagram, che servono ad avere il lead del ristoratore che viene ricontattato dai commerciali. Altra cosa, chiaramente, fare scaling dell'advertising aumenta tantissimo il volume dei lead che poi vanno processati dai commerciali. Diciamo, il problema è che i commerciali non sono infiniti, cioè non possono gestire chiamate infinite, né dovrebbero, perché magari alcuni sono squalificati, non sono validi, eccetera. Quindi altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo creato un sistema di, tramite delle integrazioni no code con Make, ex Integromat, abbiamo creato un sistema che addirittura usa anche ChatGPT per autocompletare delle cose, che praticamente prende in entrata tutti quanti i lead generati dalle nostre attività top of the funnel, tipo l'advertising, e dopodiché capisce da solo la regione, quindi anche CAP, regione, lì alloca la chiamata al commerciale giusto, sulla base anche della vicinanza, il carico di lavoro, e mentre fa questo manda anche dei messaggi su WhatsApp per tenere vivo, in attesa che arriva la chiamata, il cliente ed educarlo, preparandolo alla call, perché una cosa succede molto spesso, soprattutto se fai generation tramite pubblicità, è che magari ottieni la mail, ma se pensiamo alla soglia d'attenzione, nel momento in cui ti ho detto tieni la mia mail, io ho dimenticato chi sei, e se mi chiami al telefono più tardi di un'ora, io già non mi ricordo che ti ho lasciato la mail e che stavo aspettando la telefonata, perché è una cosa molto di impulso, catturi l'attenzione, advertising, poi soprattutto se è Instagram, quindi domanda latente, non è che ti ho cercato io su Google, quello è un altro flusso. E quindi tramite un mix di automazioni e anche diciamo un bello switch sull'approccio proprio alla creatività, appunto, come dicevo, con formati più, molto più dinamici, stile TikTok, come, insomma, come si è capito, in questo caso il nostro obiettivo era affiliare più vendor possibili, avere nuovi ristoranti, situazioni, sì, eccetera, eccetera. Siamo riusciti a triplicare il numero di lead rispetto al periodo precedente, e triplicare anche il conversion rate alla vendita, e ridurre il costo per lead del 65% rispetto all'inizio, con tutta una serie di test.
Oh, super.
Sono due cose su 200 che abbiamo fatto in un anno e mezzo di lavoro.
Sì, stavo leggendo il vostro sito, che avete fatto più di 4.000 esperimenti o 40.000, non mi ricordo.
Eh sì, perché quello è un calcolo, è una metrica che mi sono messo a calcolare, perché noi abbiamo comunque una sorta di, dipende anche dalla capacità di lavoro, però riusciamo in media a lanciare dai 3 ai 5 esperimenti a sprint per cliente, quindi fai 3-5 esperimenti, 2 sprint al mese, sono 10 esperimenti al mese, bene o male, moltiplicato il numero di clienti, da vedere poi quanto tempo rimangono i clienti, quanti ce n'hai contemporaneamente, e ti tiri fuori quanti esperimenti abbiamo lanciato ogni anno.
Sì.
E tutto il learning che ne deriva, perché, come dicevo all'inizio, non può, il fatto di avere, di essere per esempio un team growth interno, cioè siamo un'azienda, facciamo growth per noi stessi, ha il vantaggio del focus verticale. Il fatto di farlo as a service per gli altri, però, ha il vantaggio che tu accumuli come cervello collettivo aziendale, come second brain di 24/7X, una quantità di esperimenti, prove, copy, settori diversi, best practice diverse, incredibile, che poi ovvio non le usi in maniera sfacciata, perché ci sono anche NDA che firmiamo, noi non lavoriamo chiaramente con competitor diretti o nello stesso settore, eccetera, eccetera, ma a livello di cervello collettivo e best practice quelle ci rimangono, è un vantaggio incredibile che puoi conquistarti solo se hai questo tipo di possibilità di gestire tante cose insieme.
Prima abbiamo parlato dei tuoi co-founder. Quanto è importante un co-founder per te, per creare una società?
È tutto, è letteralmente tutto. Infatti il motivo per cui io, diciamo che nel 2017 era qualche anno che facevo già il consulente, ero già posizionato come growth hacking, cronologicamente mover in Italia, per il mercato italiano. E poi dopo pochissimo tempo anche Raffaele Gaido ha cominciato a, anche lui tra l'altro si è licenziato dalla sua startup, nel suo caso l'aveva fondata, e ha cominciato a lavorare su questo, a posizionarsi, eccetera eccetera. Però diciamo che nel 2017 era arrivato al punto, fine del 2017, in cui mi sono detto ci sono due modi per scalare quello che ho seminato, questa cosa: o investire moltissimo sulla parte educazione, infoprodotti, quindi corsi online, eccetera, quindi in pratica slegare dal tempo della mia giornata il mio messaggio, e quindi per esempio infoprodotti. Però era una cosa che avevo già sperimentato, quindi ho avuto un momento stile Matrix, tipo Neo, sai già cosa c'è alla fine di quella strada, infoprodotti, che già li conosci, ok? Oppure scalarla nel senso di trasformarla in un asset aziendale, quindi in qualche modo anche uscire dalla comfort zone e fare un'azienda, che è una cosa che non avevo mai fatto. Non ho mai avuto soci, non ho mai gestito un team, non sono mai stato un manager diretto da dentro, e mai stato tecnicamente un imprenditore, di fatto, se non di me stesso come partita IVA. Che è la cosa che ho deciso di fare, però c'è stato un periodo in cui, grazie a tutte le cose brutte che ho visto succedere facendo consulenza, per colpa dei founder, per colpa della loro psicologia, della loro mentalità, della loro cultura, sapevo benissimo quanto era importante trovare il founder giusto, e quindi in qualche modo mi sono fatto una specie di lista di persone, che erano tre, con cui sarei stato ok a fare azienda. Quindi se queste 3-4 mi dicono di no, io non faccio azienda e vado avanti con la partita IVA, perché non faccio compromessi sulla qualità dei founder, non esiste.
Detto ciò, cosa chiedevi, scusa, adesso mo sono curioso, cosa hai chiesto o cosa chiedevi?
Guarda, non è tanto un tema di, diciamo, di colloquio, ma diciamo la discriminante per me era, nota, io venivo anche appunto da questi anni in cui in qualche modo sentivo di aver costruito una reputazione, un posizionamento, quindi avevo anche un po' la premura di sì entrare in una nuova fase di vita della mia carriera, del mio percorso, ma proteggendo quello che avevo costruito. Quindi per me una variabile fondamentale è un co-founder per me è giusto se io non ho paura a lasciarlo in una stanza a rappresentarmi o a rappresentarci, quindi non sento il pericolo che possa danneggiare tutto quello che io ho costruito e che porterei chiaramente dentro questa azienda, come ho fatto.
Okay.
E in senso più ampio, diciamo, per me la discriminante è sentirsi tranquilli sul fatto che queste persone farebbero le cose con la stessa qualità, se non superiore, rispetto a come le faresti te, con la stessa attenzione ai dettagli, con la stessa qualità. Se proprio non hai zero dubbi su questa cosa, allora è un potenziale co-founder. Se hai mezzo dubbio su questa cosa, non è la persona giusta. E okay. Poi in realtà ci sono moltissime altre cose oltre a questo da analizzare, perché appunto mi hai chiesto.
È complesso comunque.
Molto complesso.
Anche io ho fondato una startup, quindi, o comunque una società, quindi capisco bene che certo. I co-founder sono molto molto importanti, anzi. Se ne parla poco, tra l'altro, dei soci,
le persone,
non so, che ne pensi?
È verissimo. Se ne parla troppo.
C'è un po' di omertà, diciamo, magari di perché chiaramente ci sono moltissimi problemi.
Sì, sì, no, sono d'accordissimo con te. Se ne parla troppo poco, ma secondo me se ne parla troppo poco perché è al limite dell'imbarazzante rendersi conto quanto la psicologia dei founder fa o disfa le aziende completamente, perché nel bene e nel male l'impronta che danno i founder sulla cultura aziendale, sulle relazioni e quindi poi sulle persone, le aziende sono fatte di persone. E, sì. Tra l'altro io vengo da psicologia come background, quindi lo so bene. Ha un impatto incredibile, dicevo, quasi imbarazzante perché è quasi terapeutico rendersi conto, vedere come dei founder che non riescono a sbloccare dei propri limiti personali di visione sulla vita, avversione al rischio, per esempio,
sì.
Eccetera, eccetera, chiaramente se non riescono a sbloccare queste cose, non riusciranno mai a sbloccare anche dei problemi aziendali, perché alla fine è bello pensare che uno dice io guardo i dati, quindi sono razionale, ma non è vero, un cavolo, non è vero, c'è una componente elaborazione del dato che ci sarà sempre perché siamo esseri umani e si sottovaluta quanto questa cosa è importante. Chiaramente questo dipende da mille cose, dal vissuto, dalla psicologia, quindi
certo.
Se una persona non è friendly con il rischio, significa per esempio che non fonderà mai una startup nella vita sua, non lo farà mai, perché avrà sempre paura di dire no agli investitori, poi fallisco, eccetera, e quindi gli passeranno sotto al naso magari delle potenziali exit milionarie, progetti fighissimi con la Silicon Valley. Perché? Perché una volta sono caduto nel pozzo come Batman, mi sono messo paura e da quel giorno io non voglio cose rischiose nella vita e quindi preferisco lavorare con un manager nella corporate che va benissimo, rispettabilissimo, però la tua psicologia modella i tuoi limiti e anche i limiti delle cose che costruisci, incluso certo. Le tue aziende. Mm-hmm. E quindi founder sono tutto, sempre.
Certo.
E per rendere le cose più simpatiche, tra l'altro, come dicevamo, cambiano anche nel tempo, perché le persone volte.
Sì.
Quindi è un casino.
Sì, sì, sì. Puoi mettere anche tante teste, comunque, quindi se sei due founder, tre founder, quattro founder, chiaramente sono tante teste che, che si mischiano e è molto interessante vedere questo processo. E errori comuni che vedi nelle startup italiane o aziende italiane in questi ultimi anni o quest'ultimo anno, ecco?
Guarda, allora, in generale c'è il solito che non passa mai di moda, ovvero, per dirlo in termini tecnico, comportarsi come se si avesse il product market fit e invece no, non ce l'hai. Quindi puntare alla crescita prima del tempo. Io faccio quando oggi pure ho fatto un workshop, quindi spesso l'esempio che porto è quello del secchio bucato, no? Qualsiasi cosa lanci sul mercato all'inizio è come se avessi un secchio bucato, dove il secchio è il tuo prodotto, il tuo servizio, la tua azienda, tutto quanto il flusso che attraversano i clienti. L'acqua che ci metti dentro, che ci versi, sono i clienti che ci passano, che ti conoscono, lo usano, comprano, eccetera, eccetera, e i buchi dove poi esce l'acqua sono i punti d'abbandono, i punti di frizione, i punti da sistemare, il motivo per cui arrivano in 100 ma comprano in 2. E quello che fanno moltissime aziende è che hanno un secchio bucato e impostano gli obiettivi dell'azienda per più acqua, più acqua, più acqua, più acqua. Ed è ovvio che di forza bruta, se c'è un sacco di soldi, sei Enel, quello che vuoi, mega corporate, certo che puoi buttare un sacco d'acqua, qualcosa ti torna lo stesso, ma non è sano, non è un business pronto a crescere, anzi il contrario, è una cosa che va, non nello sport si dice allenare l'errore, tu puoi anche portare più acqua, ma quell'equazione di business fa schifo, non è sostenibile, non è interessante. Mentre quindi il ragionamento dovrebbe essere, prima di tutto, sistema i buchi, così che anche con poca acqua vedi in percentuale quanto te ne rimane e ti piace, e allora switch poi alla parte portiamo più acqua, aumentiamo i volumi. Moltissime aziende non fanno questo tipo di analisi, non separano la fase di scoperta, di validazione, con la fase di abbiamo capito, ora execution e scaling. E questo comporta degli sprechi enormi. Ed è il motivo numero uno, proprio statisticamente, no? Da ricerche celebri, CB Insights, il motivo numero uno di fallimento dei progetti, di nuovi progetti. Il fatto, alla base, anche qui, la psicologia. Il fatto di sovrastimare le cose che sappiamo, dire vabbè, abbiamo capito il target, andiamo avanti, investiamo più budget, tanto abbiamo capito, la value position è questa, il target è questo, il prodotto è questo, via, non potremo sbagliare. E invece no, chi te l'ha detto che il target è quello? Chi te l'ha detto? Hai dei dati, delle dimostrazioni? Non presi dal mega report di Accenture, ma te l'hai chiesto, hai mai venduto? Hai mai verificato con gli utenti che questa cosa è vera? Quindi questo è l'errore evergreen. E il secondo errore, visto che mi hai chiesto questo tempo di recente, che è un errore di nuova generazione, sono le aziende che credono di fare sperimentazione e invece non è vero. Quindi aziende che sono state esposte a questi contenuti, a questi ragionamenti e sono diventate sicuramente, rispetto a prima, più sensibili all'innovazione, all'importanza di non sedersi, adagiarsi sugli allori di quello che ha funzionato per 20 anni, eccetera, eccetera, però non hanno capito una cosa fondamentale, che gli esperimenti sono fatti per poter andare male. Nel senso, un esperimento deve essere progettato per poter anche fallire, altrimenti non è un vero esperimento. Quindi, anche se stiamo parlando di un nuovo progetto innovativo di AI, realtà aumentata, blockchain, quello che ti pare, se tu manager vieni da me e mi dici abbiamo questo, fallo funzionare, vendilo, questo non è un esperimento, questo è un pilota. Quindi se la richiesta dell'azienda è fallo funzionare, se non funziona sono affari tuoi, questo non è un esperimento, è un pilot. Quindi è un po' la stessa differenza che c'è tra un pretotipo e un prototipo. Il pretotipo è una cosa che fai per vedere se vale la pena costruire il prodotto finito. Il prototipo è la versione 1.0 di quel prodotto finito che hai già deciso che costruisci. Sembrano simili, ma non lo sono in realtà. Sono due cose completamente diverse.
C'è anche un libro, anche immagino, se facciamo riferimento, chiaramente, ok.
Esatto, il libro, Alberto Savoia, esattamente.
Ottimo.
Questa è una cosa importante che a volte è ancora più difficile da far capire della prima, perché proprio perché queste tendenze si sono avvicinate, magari pensano di aver capito, ma hanno frainteso questa sottigliezza. Un esperimento serve a capire, non serve a vincere per forza. Quindi può andare bene o può andare male, anzi, salì la bravura, devi progettare un'attività, una microattività che anche se va male non ti bruci, ma semplicemente fai tesoro delle informazioni e vai avanti. E lì si vede quanto sei bravo a progettare gli esperimenti, tra l'altro, che anche quella è una competenza.
E potresti raccontarci qualche episodio divertente che vi è mai capitato in 24/7? O particolare?
Particolare, sì, me ne viene in mente uno. Per cui uno dei progetti più grandi, più di lungo termine che abbiamo avuto all'inizio è stato aiutare una startup di viaggi accessibili, però. Quindi esperienze di viaggio per persone con disabilità, quindi che hanno determinate richieste e determinate strutture attrezzate. Insomma. E la cosa bella è che era prima delle CBO, dell'algoritmo di Meta che ti batte quando fai il targeting, quindi era ancora il periodo in cui saper fare i target su Facebook era una skill verticale di nicchia importantissima. E quindi studiando attentamente questo target, per esempio scoprendo che molto spesso il nostro cliente non era la persona con disabilità, ma il caregiver che prende tante decisioni, a volte incluse i viaggi, per conto di, o comunque coinvolto nel processo decisionale. Quindi non facevamo marketing direttamente alla persona, ma al caregiver. Abbiamo scoperto che questi caregiver molto spesso non sono professionisti, ma sono dei familiari. E quindi cercavamo dei pattern in questa buyer persona particolare, studiando interessi di Facebook, incrociando diverse cose. E abbiamo scoperto, per esempio, che una caratteristica in comune era che moltissimi caregiver sono molto religiosi. Quindi a un certo punto ci troviamo in questa situazione. Abbiamo un chatbot con tantissimi iscritti, ma ci interessa avere un altro canale, un altro touch point, e quindi vogliamo migrare i 7.000, 13.000, non mi ricordo quanti, forse sì, 10.000 iscritti al chatbot in una newsletter. Solo che bene o male ci abbiamo un colpo solo, perché non è che gli vuoi rompere le palle tantissimo, quindi sì, devi dire: guarda, stiamo aprendo una newsletter che manderà offerte di viaggio ricorrenti ogni mese, le più interessanti raccolte per te, se vuoi ricevere queste cose clicca qui e iscriviti. Sì. E anche perché nel tempo abbiamo scoperto che il chatbot ha tanti benefici, ma queste persone non è che si trovano benissimo a avere a che fare con chatbot, forse è troppo futuristico per loro, quindi arriva la mail classica. Obiettivo: travasarne il più possibile, quindi scriviamo una sequenza di copy, ci ragioniamo tantissimo su come mandare i messaggi da questo chatbot che ti vuole invitare, e alla fine non mi ricordo che ci stava lavorando, però aveva scritto una citazione ispirazionale sul viaggio, tipo come dice Osho questa cosa qua, bla bla bla, la vita è un viaggio e così via. Rivediamo il copy e ragionando io dico: aspetta, però pensa al target che sta ricevendo questa cosa, questa citazione non deve essere di Osho, deve essere del Papa, perché abbiamo scoperto che sono persone altamente religiose. Andiamo su Google e cerchiamo, trova qualsiasi cosa che Papa Francesco abbia detto sui viaggi, in generale. Trova anche un pezzo di frase, qualsiasi cosa. Abbiamo trovato un pezzo di frase in cui Papa Francesco citava i viaggi e la vita e qualcosa, abbiamo messo quella frase, abbiamo mandato poi la notifica broadcast chatbot a questa lista di persone con questo copy, con la citazione di Papa Francesco. E mi ricordo, no, ora mi ricordo, c'erano sì, tipo 7.800 persone iscritte al chatbot, nella lista MailChimp dopo un giorno questa notifica ce n'erano tipo 7.100, quindi pazzesco, quasi tutti sono stati convinti da questa cosa, e mi piace pensare, non abbiamo fatto una B-test perché avevamo un colpo solo, ma mi piace pensare che se avessimo lasciato Osho sarebbe andato molto peggio di così, e che certo, Paolo Francesco è stato molto bravo a convincere.
pazzesco, bellissima storia. E quali sono i tuoi libri preferiti, Luca, in generale?
Allora, guarda, libri, un libro fondamentale che non è necessariamente il più approfondito, però è un po' quello che ti apre gli occhi e da lì vai, è Lean Startup, partire leggeri. Quindi ogni volta che mi capita di incontrare un giovane appassionato che vuole approfondire o i growtechnici in generale o il mondo delle startup, leggiti questo libro che di Eric Ries, Lean Startup, che spesso descrivo anche come la Bibbia del non fare cazzate. Sicuramente quindi questo ci deve stare. E sì. Dopodiché, più gemme nascoste, un libro che mi piace molto, che è un libro super semplice, sono una serie di interviste a founder di Y Combinator. Si chiama Unscalable, nel senso di non scalabile, unscalable. Di, se non erro, Charlie Guo, un ragazzo. E la cosa interessante di questo libro è che tu leggi queste interviste, che la morale del libro è questa. Sono andato a intervistare founder di Y Combinator, che sono tutte startup che in teoria hanno ricevuto fondi dai più fighi, Y Combinator e 500 Startups sono i più interessanti in Silicon Valley come acceleratori, eppure sono falliti lo stesso. Quindi perché? Cosa è successo? Sono falliti o hanno cambiato totalmente? E il concetto chiave di quel libro che ti porti a casa è che la scalabilità non è una caratteristica intrinseca, tipo io sono alto, sono basso, non è che posso cambiare, questa azienda è scalabile o non è scalabile, ma è un'abilità far scalare le cose, anche perché quando entri nel mindset della sperimentazione, quello è il superpotere che ottieni, che tutto si può cambiare, e quindi se non scali è colpa tua, che ti stai fissando con un modello che non funziona, perché non lo cambi? Perché non cominci a sfidare delle assumption? Soprattutto quando l'imprenditore sei tu, queste regole che ti bloccano te le sei date da solo.
Certo.
Quindi anche qui è anche questo è un tema di dinamicità, mindset dinamico, stabilità psicologica, avversione al rischio. Se questo servizio non fa profitto, perché continui a venderlo? Perché sei abituato, ma l'abitudine la sei data da solo, l'azienda tua, cambiala. Quindi la paura del nuovo, questo tema. E il terzo libro che ti dico, l'ho letto recentemente, secondo me è un fantastico libro per questa generazione, in realtà ce l'ho qua, sì, questo qua, okay, che è dell'autore di Gilbert, Scott Adams, e si chiama come fallire in quasi tutto nella vita e comunque vincere alla grande. Ed è un libro molto interessante perché smonta un sacco di miti della società della performance all'americana, tipo fissa gli obiettivi, che sono oggettivamente delle cose malate. Ti dico una riflessione che mi è piaciuta particolarmente, che condivido al 100%, che quando tu veramente entri nel mindset che purtroppo, specie nel nostro settore, ci vendono continuamente, che basta scrivere un obiettivo su un pezzo di carta, su un foglio Excel e poi succede.
Certo.
È abbastanza verosimile questa cosa. Però che succede? Che nel momento in cui tu fissi un obiettivo, che sia un obiettivo di business o cambiare casa, tu cominci a vivere in un perenne stato di fallimento. Cioè è booleano, l'obiettivo o l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto. Da quando lo fissi, entri nel mindset, non l'ho raggiunto. E vivi la tua vita in uno stato di non raggiungimento di quella cosa. Tra parentesi, non è detto da nessuna parte che tu lo raggiungi, perché alcuni obiettivi non li raggiungi. Alcuni non sono raggiunti, sono impostati male. Altri non dipende da te. In altri magari non fai abbastanza, ci sono mille motivi per cui potresti non raggiungere. Quindi in qualche modo ti condanni, anche se lo raggiungi, a passare la maggior parte della tua vita depresso e frustrato per questo gioco malato dell'obiettivo. Poi quando lo raggiungi sei contento per 7 minuti e poi ne metti un altro, quindi torni molti. La cosa che viene suggerita, dunque, è di dare un po' più importanza al processo, al percorso rispetto all'obiettivo, un po' più di importanza al potenziale piuttosto che all'ambizione, perché è un po' anche il tema, no? Che se valutiamo un pesce sulla base dell'obiettivo o della skill di saper volare, farà schifo. Ma se tu sei un pesce, che cazzo di motivo hai deciso che nella vita vuoi provare a volare? È la morte, è uno schifo. Vivi una vita spiacevole. Perché devi fare questa cosa? Perché ti stai confrontando con Jeff Bezos? Devi a tutti i costi dimostrare a te stesso che sei un imprenditore? E se invece non lo sei, che vogliamo fare? Perché metterti in questa situazione stupida per dei valori tipo di invidia, di sindrome dell'impostore? Cioè, scegli un'altra sfida nella vita, fai un'altra cosa e sii felice, porca miseria. Quindi è bello perché con una serenità spiazzante e zero ego prende in giro, sponta delle cose che purtroppo troviamo su LinkedIn, non solo su LinkedIn, anche nella nostra testa, tutti i giorni facendo questo mestiere di crescita, metriche, business, più vendite, più bla bla bla, e spesso non ce ne rendiamo conto ma ci fanno marcire dentro ed è una cosa molto grave.
Cambiando argomento, film preferiti?
Film preferiti? Guarda, il mio film preferito in assoluto è Old Boy.
Ok, l'ho visto anche.
La versione coreana però, quella vera, no? Quella americana. È pazzesco. Ti direi, non ho secondi e terzi posti, però ti direi che altri film interessanti o che sto, diciamo, che ho rivisto o che ho visto recentemente, devo dire che mi ha sorpreso. Oppenheimer è un mega film, se non l'avete ancora visto, vedetelo.
Bello.
È molto 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 consigliato, e soprattutto la cosa che mi è piaciuto è il tema del, come posso dire, che è anche un po' un documentario, cioè c'è una parte storica molto importante. E poi forse, sempre in ottica storica, ma per pura passione teenager della cultura orientale, L'ultimo Samurai, con Tom Cruise. No? Okay. Non me lo puoi toccare.
Ok. Per finire, cosa diresti a Luca ventenne?
Ah, un sacco di cose. Intanto il Luca ventenne sta studiando all'università, sta investendo l'80% del tempo nel fare arti marziali, e suona e sta facendo psicologia all'università. E non ha la minima.
Come? Che è spensierato per il futuro, insomma.
Sì, esatto. Il marketing è
innocente.
Sì. No, gli direi semplicemente di rilassarsi e di non dare peso all'istinto di confrontarsi con gli altri, perché è completamente inutile. E gli direi, forse, sto pensando a che punto stavo a 20 anni per darmi dei consigli oggettivamente utili, per dare questa cosa già l'avevo risolta, pure questa cosa no. Sì, gli direi di cercare di rendersi conto di quando è reattivo e di non esserlo, di essere proattivo e non reattivo rispetto alle cose, e, perché altrimenti che succede se sei reattivo? Che cominci a definirti sulla base di cose che ti capitano, anche se le superi, ma non far sì che una cosa che ti è capitata finisca sul tuo biglietto da visita, che sia una cosa positiva o una cosa negativa che ti porti appresso per sempre e che ti definisce. Perché ti è capitata, poteva non capitarti, tu che cazzo sei, con o senza quella cosa? E altra cosa, l'ultima, altra sì. cosa che è d'accordo col tema del libro, soprattutto sempre nel nostro settore, no? Una cosa che si legge è: non importa chi sei, importa quello che fai, i risultati che porti, le metriche che porti, i risultati, l'impatto e così via. Ok, nel mondo del business e del capitalismo, nel mondo reale non importa che fai, importa chi sei. Chi sei certo. è quello che importa, non quello che fai. È tutto al contrario, quindi è di ricordarsi questa cosa.
Ultima domanda, consigli per i futuri founder e i tuoi prossimi obiettivi?
Allora, consigli per i futuri founder, ti direi: siate molto esigenti nei confronti degli altri founder che vi scegliete, perché vi aspettano brutte sorprese se non siete veramente filtranti nella fase di scelta dei soci. E tra parentesi, non è un invito a essere cattivi o essere stronzi, eccetera, ma è un invito sia a voi che ai vostri soci a essere molto trasparenti su ciò che vi piace, ciò che non vi piace, ciò che
è come un matrimonio alla fine, diciamolo.
Esatto, non c'è niente
a
di male.
Tutti gli effetti, si firma, si manda.
Esatto, non c'è niente di male a dire quello che uno vuole, quello che uno si aspetta, bisogna farlo, anzi, perché tanto poi se no esce fuori dopo. E se è completamente diverso, ci si spacca dopo 3 anni, che è un casino, invece che mettersi d'accordo magari in maniera diversa sin dall'inizio. Quindi questo è fondamentale. Quindi il team, come dicevamo prima, no? Fa o disfa l'azienda, quindi zero compromessi, veramente zero compromessi su questo. E questo significa, forse questo è il consiglio 2, ma diventa il consiglio 1 perché è importantissimo, zero compromessi anche con voi stessi. Cioè, fare azienda non è una passeggiata, nonostante siamo invasi dalle aziende che ci dicono come fare i soldi senza competenze, senza un budget di partenza, senza lavorare.
Compra il mio corso.
Esatto, e poi compra il mio corso. Drop service. Quindi, no, sono tutte stronzate. Una di queste 3 cose ce le devi avere per forza. O hai le competenze, o hai i soldi, o hai il tempo. Cioè, se non hai né competenze, né soldi, né tempo, non si muove una foglia, proprio non ha senso. Quindi la scelta che fai quando decidi di fare un'azienda, a maggior ragione te la fai con qualcun altro, è una cosa bella, ma significa anche che diventi responsabile non solo della tua ambizione verso il futuro, ma anche dell'ambizione dei tuoi soci, perché sei una squadra, no? E poi anche tutto il team, i dipendenti, cioè hai una responsabilità, non è uno scherzo. Quindi essere chiari con gli altri, ma ancora prima, questo è il consiglio, essere chiari con se stessi sulle premesse, la visione, i prossimi anni, perché è importante, quanto sei disposto a dedicare o a sacrificare all'inizio per questo progetto, eccetera, eccetera. È fondamentale. E la morale però è sempre quella. Zero compromessi su queste cose. Mentre invece il futuro, sì. Come ti raccontavo, insomma, lato 24/7 X, stiamo espandendo l'offerta, per cui oltre ai team di crescita, lavorare anche con progetti, volendo anche più piccoli spot, e testare questi prodotti tecnologici. Personalmente io comincerò a essere un po' più presente in giro, come facevo prima, con questo ruolo un po' più da business developer, e più libertà però di seguire progetti miei e magari seguire anche altre aziende. Quello che mi piacerebbe fare, sempre un po' nell'ottica di avere una visione grazie a diversi punti di vista, è di avere delle aziende che seguo come advisor, magari anche con un mix di equity, eccetera, per poi magari un giorno avere un piccolo ecosistema che mi permette di creare sinergie tra queste aziende che seguo, in modo tale che oltre a portare business a me, portare business chiaramente a 24/7X, quindi creare un pool di aziende dove posso nel mio dare una mano e anche poi creare dei punti tra queste realtà, ragionare un po' come ecosistema. Però vediamo, essendo un periodo di transizione, mi sto prendendo da qui alla fine del 2023 per decidere la big thing dall'anno prossimo in poi.
Super, super. Ti ringrazio molto, Luca, per questa opportunità. Ci ha regalato tantissime perle, insomma, di saggezza. Quindi ci vediamo alla prossima. Ecco, ci vediamo il prossimo anno, al prossimo podcast. Grazie, grazie,
grazie
mille.
Grazie a te. Ciao, ciao.
E spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E scrivilo qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Grazie.